carcere con frenella bastone.
10:36, allora martedì 15 ottobre 2013, all'ascolto di Radio Onda Rossa, all'ascolto come ormai da 3 settimane a quest'ora di Radio Euskadi, le lotte, la musica, la politica, la cultura dal Paese Basco e non solo. Nella puntata di oggi parleremo in diretta con un compagno di un caso basco a Roma per parlare delle novità riguardo la vicenda di Lander Fernandez e le iniziative in vista ai prossimi mesi. Poi sempre con lui tracceremo un breve ricordo di Joseba Macias, un compagno, sociologo, scrittore, saggista basco, morto poco più di una settimana fa, era stato ospite anche della nostra città. E poi anniversari, il 30° anno della scomparsa e della morte per tortura di 2 giovanissimi militanti baschi, Hoshan Lasa e Yoshi Zavala. Parleremo della famigerata dottrina Parot. La Corte di Strasburgo farà sapere lunedì che cosa ne pensa. Parleremo di Harry sia dei muri umani che nel Paese Basco si contrappongono alla cattura di prigioniere e prigionieri politici baschi. Faremo gli auguri a Perico Solabarria, un grande protagonista delle lotte operaie a Bilbao, e poi parleremo del 12 ottobre, il Dia della Hispanidad, festa nazionale spagnola, ma anche il Dia della Rasa nei paesi del Latino America, ma anche il Columbus Day. Insomma, vedremo che cosa è degno di essere festeggiato e cosa no.
El hombre del tiempo ahorcado, y todo por haber jugado al telediario, y todo por haber jugado al telediario. La asamblea de Majaras se ha reunido, la asamblea de Majaras ha decidido, la asamblea de Majaras se ha reunido, la asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol.
Si comincia dunque fra pochissimo con la prima corrispondenza per quanto riguarda la trasmissione di oggi. E allora 10:40, andiamo a cominciare la nostra trasmissione anche per quest'oggi. Intanto un saluto a chi sta dall'altra parte del telefono. Buongiorno, ci senti bene?
Sì, buongiorno a tutti e a tutti.
Benissimo. Allora, con te volevamo cominciare a parlare anzitutto delle mobilitazioni per quanto riguarda un caso basco a Roma. Giovedì scorso, come abbiamo più volte ricordato, c'è stato un incontro presso il CSO alla strada per capire un po' quello che sarà portato avanti nelle prossime settimane. Mi pare che sia stata anche fissata la data per il processo all'Under, fra poco meno di un mese se non vado errato, quindi insomma ti chiederei di raccontarci un po' la situazione generale intanto di l'Under e poi che cosa si pensa di organizzare da qui alle prossime settimane.
Sì, appunto ci sono queste novità perché è stata fissata la data del processo, processo che si terrà l'11 novembre a Madrid. E noi in queste settimane come comitato abbiamo continuato a seguire l'Under, la sua famiglia, e ci sono i compagni e le compagnie del collettivo e del comitato che regolarmente vanno a trovare l'Under nel carcere di Estremera. L'Under si trova in buone condizioni e ringrazio sempre tutti quelli che gli sono stati vicino durante la campagna di mobilitazione. La data del processo fissata è un punto positivo perché per i reati che rientrano nel grande calderone dell'antiterrorismo ad opera della Audiencia Nacional c'è la possibilità di una carcerazione preventiva fino a 4 anni, quindi il fatto che dopo alcuni mesi gli abbiano fissato il processo è un dato positivo perché quantomeno non lo tengono lì a bagnomaria per diversi anni. E quindi da un lato procede il tutto e con questo scatto anche il comitato appunto cerca di rivedere, di aggiornare la sua mobilitazione, perché appunto adesso c'è da seguire innanzitutto le fasi del processo e anche far presente l'attenzione che c'è fuori dalle scuderie, quindi in Italia, ma non solo sul caso di Lander, per avere quel minimo di controllo sulle varie fasi del processo e comunque continuare a stare vicino all'Under anche durante questa fase del processo. Per cui il comitato sarà presente a Madrid durante il processo, verranno fornite ovviamente tutte le informazioni del caso alle persone che rimangono qui in Italia. E ci saranno appunto dei momenti di mobilitazione nei giorni del processo e riattiveremo un po' l'attenzione sul caso di Lander e non sul caso di Lander ma su tutta la questione dei prigionieri politici baschi che in questi giorni appunto sono tornati ai noi sempre più al centro dell'attenzione.
Eh sì, insomma, martedì scorso abbiamo avuto modo di raccontare, diciamo, le ultime retate, peraltro ce ne sono ultimissime proprio che risalgono alle ultime ore, quindi sembra essere un processo che non lo Stato spagnolo non intende fermare. E senti, per far capire anche a ascoltatori e ascoltatrici, diciamo, italici, I tempi dei processi per quanto riguarda lo Stato spagnolo e per quanto riguarda appunto il calderone dell'antiterrorismo in cui si può inserire più o meno tutto il contrario di tutto, o sono in qualche modo misurabili, ipotizzabili, oppure si è nella più completa...
Tutto quello che riguarda l'Agenzia Nazionale ha dei tempi particolarissimi, tutti i suoi tempi e procedure ai noi. Quindi per esempio il processo è iniziato ieri a 40 compagni e compagni del Movimento Giovanile Seghi, pare che sta avendo dei tempi piuttosto lunghi già solo con l'apertura del processo, quindi è iniziato ieri ma vengono sentiti appunto dal giudice queste compagni e queste compagne in piccoli gruppi e quindi i tempi saranno piuttosto biblici. Nel caso di Lander ci sarà il processo riguardo a lui e anche a Eru Cardano che è il suo compagno, che quindi riguarda loro due teoricamente i tempi dovrebbero essere più brevi, ma come ho detto prima, per quanto riguarda l'Audiencia Nazionale non ci sono dei limiti particolarmente stringenti. Il fatto che come dicevo prima sia stata fissata del processo dopo pochi mesi rispetto all'estradizione è sicuramente un dato positivo. Poi però come si svilupperà il processo sarà tutto da vedere. Mantenere appunto alta l'attenzione per quel poco che può servire, che ovviamente la presidenza nazionale non è che si metta a guardare quello che facciamo noi a Roma, però aiuterà un po' per ridurre un po' i tempi, o quantomeno per limitare un po' l'arbitrio durante il processo.
Senti,
però sì, l'Audienza Nazionale e tutti quelli che sono i processi dell'antiterrorismo in Spagna sono veramente un qualcosa di assurdo per quanto riguarda quei minimi principi del diritto nelle società libere e democratiche.
Senti, a proposito,
come gli ascoltatori e le ascoltatrici conoscono bene,
ai noi, a proposito di questi principi, non so se in qualche modo possa centrarci, ma insomma sai che lunedì prossimo il Tribunale dei Diritti Umani di Strasburgo renderà pubblica la propria sentenza sulla cosiddetta dottrina Parot, che ricordiamo, diciamo, è quel meccanismo che consente di aumentare a dismisura le pene per prigioniere e prigionieri politici baschi. Non è immediatamente applicabile e applicata la dottrina Parot al caso di Lander, però in generale, a nostro parere, una decisione positiva dal nostro punto di vista del Tribunale di Strasburgo su questa vicenda potrebbe in qualche modo ripercuotersi positivamente su tutto il contesto generale dei processi in ambito politico nello Stato spagnolo, oppure qualunque sarà la decisione di Strasburgo comunque non c'è da aspettarsi modifiche per quanto riguarda questo tipo di realtà?
Questo sì è un grande interrogativo piuttosto importante, perché come stiamo vedendo in queste ore, appunto, c'è un atteggiamento piuttosto schizofrenico delle autorità di polizia, di governo e di magistratura spagnola rispetto alla questione delle prigioniere e dei prigionieri politici baschi, perché se da un lato ci sono non dell'apertura, comunque dei comportamenti da parte delle autorità un po' diverso in controtendenza rispetto al passato, come appunto processi che di fatto infliggono condanne minori rispetto a quanto richiesto dall'accusa. Per esempio, ho poi l'altro giorno un caso in cui l'Audienza Nazionale non ha applicato la dottrina Parot durante un processo, quindi andando un po' contro certi automatismi che si erano registrati negli ultimi anni, e questo probabilmente proprio in vista della sentenza di Strasburgo, che a quanto pare dovrebbe essere favorevole alle prigioniere e prigionieri, che appunto dovrebbe dichiarare non valida la dottrina Parot in base ai principi dei diritti dell'uomo di Strasburgo, e quindi questo nel caso porterà un grave problema di gestione del caso della parte della spagnola. Dall'altro lato, però, con gli arresti, con l'inizio dei processi di appunto per i giovani ciechi, la retata verso Rira di qualche giorno fa, o l'arresto di un compagno ieri a Pamplona, quindi con l'attacco duro verso il muro popolare che stava difendendo il compagno, d'altro canto invece rappresentano delle cose già viste e confermano un po' anche l'atteggiamento ottuso e repressivo delle autorità spagnole, che se da un lato appunto non sembrano voler far nessun passo verso l'avvio di un processo di pace, ma quindi si continua a comportare come se nulla fosse successo, se ci fosse ancora lotta armata e se ci fosse ancora un pericolo terrorista, utilizzando un po' il loro schema mentale. Quindi sì, in questo momento non c'è un'influenza diretta, tranne in alcuni casi, della possibile sentenza di Strasburgo. Nel momento in cui sarà la sentenza di Strasburgo, e se questa soprattutto andrà contro lo Stato spagnolo e le autorità spagnole, ci sarà davvero un po' quello del comportamento di Madrid, perché influirà notevolmente sulla strategia repressiva del governo di Madrid, perché se dovesse essere appunto la sentenza contro Madrid, dovrebbero essere rilasciati immediatamente tra i 60 e i 70 prigionieri, alcuni dei quali anche con un forte valore simbolico, e questo comunque porrà al centro del dibattito sulla questione dei prigionieri un elemento piuttosto importante, e sarà un fattore molto rilevante che influirà sicuramente sulle politiche repressive di Madrid. Quindi la notizia, quando arriverà la sentenza di Strasburgo, sarà un passaggio fondamentale che influirà in maniera più quantomeno indiretta su tutti i processi in corso. Non influirà direttamente sul caso Ilander, perché nel caso Ilander non c'è la possibilità della Luciana Parot, visto che l'accusa riguarda solo un fatto, non diversi fatti che possono cumulare diverse condanne, però sicuramente avrà un'influenza generale su tutti i processi in corso, quello sì.
Va bene, staremo a vedere, insomma, noi andremo in onda proprio il giorno dopo la pubblicizzazione di questa sentenza, insomma cercheremo di capire che scenari si aprono, mentre per quanto riguarda Lander, chiaramente invitiamo tutte e tutti alla massima mobilitazione da qui alle prossime settimane, daremo ovviamente notizia di quello che succederà sia dalla radio, sia ovviamente dalla trasmissione, sia dagli altri spazi radiofonici. Chiaramente, come sempre, ricordiamo un caso basco a roma.noblogs.org, che è il sito di riferimento del comitato, e ricordiamo anche a tutte e tutti di far sentire sempre la propria solidarietà all'Under, scrivendogli le coordinate per l'indirizzo, si trovano sul sito. Noi ti tratterremo qui ancora qualche minuto, perché martedì scorso, insomma, ci è arrivata la notizia della morte di un personaggio abbastanza sconosciuto qui dalle nostre parti, ma che era abbastanza conosciuto invece nel Paese Basco, e la cui morte ha gettato abbastanza sconforto, visto che è morto giovanissimo, mi pare non avesse più di 42 anni. Stiamo parlando di Joseba Macias, giornalista, scrittore, saggista, militante internazionalista e tante altre cose, che peraltro è venuto anche almeno una volta nella nostra città in un'iniziativa che tu proprio sei stato fra i protagonisti e i facitori qualche anno addietro, per cui ci faceva piacere ricordarlo attraverso le tue parole. Insomma, mi sembrava doveroso un giusto omaggio, ecco.
Sì, appunto, purtroppo è arrivata questa brutta notizia, che era un po' attesa, perché Joseba Macias è stato male per diverso tempo e ovviamente le condizioni si erano aggravate. Sì, personaggio, come ha detto, centrale come animatore della controinformazione in Euskal Herria, è stato direttore di Radio Egin, cioè la radio legata alla Egin, il giornale della sinistra indipendentista, che era, sono stati una tappa fondamentale del giornalismo militante di inchiesta e di qualità in Euskal Herria e non solo, e sociologo molto importante e soprattutto animatore dell'internazionalismo e soprattutto dell'amicizia verso l'America Latina e Cuba in particolare. L'internazionalismo lui ha portato avanti non solo con lo scambio di contenuti politici, ma anche attraverso l'altra sua passione e ambito professionale, quello del cinema, essendo professore di cinema in una scuola di Sant'Andrés de los Baños a Cuba. Sì, un animatore sociale e culturale e politico infaticabile, che appunto è stato un tassello importante della storia politica e culturale di Euskal Herria, che piuttosto conosciuto lì un po' meno in Italia, perché noi abbiamo avuto l'onore e il piacere di conoscere alcuni anni fa, nel 2006 in concreto. È venuto a Roma per una rassegna cinematografica di cinema basco che lui ha curato, e ha fornito anche una conferenza, ha dato anche una conferenza per fare il punto sulla situazione del cinema basco, cos'è il cinema basco, quindi che vuol dire fare cinema in una lingua minoritaria, e anche il rapporto che c'è tra produzione cinematografica e contesto sociopolitico basco. Quindi è stata un'esperienza molto importante, perché ha fornito attraverso l'analisi di una produzione artistica, uno sguardo molto interessante sulla realtà sociopolitica in Euskal Herria. E poi c'è anche un altro tema, perché appunto lui ha fornito questo suo amore per l'internazionalismo anche alle sue figlie, che di fatto sono le compagne attive nel movimento giovanile internazionalista. E soprattutto ci fa piacere ricordare Ariane e abbracciare Ariane, sua figlia, che è venuta a Roma alcuni anni fa ed è stata una delle insegnanti di basco attive qui a Roma, che ha contribuito appunto a organizzare tutte le iniziative di ambito culturale relativa alla cultura basca qui a Roma. Quindi c'è stato questo forte legame che al di là poi dell'organizzazione del singolo evento ci ha tenuti uniti a Josep e alla sua famiglia.
Va bene, noi ovviamente facciamo nostro l'abbraccio virtuale, ti ringraziamo. Poi diciamo, a proposito di persone che sono venute a mancare ai noi nel corso delle ultime settimane, ma questo ce la teniamo magari per una prossima puntata. E mi pare proprio il giorno in cui moriva Josepha Macias è venuto a mancare anche uno fra gli studiosi di scienza politica più importanti, cioè possiamo definirlo su scala mondiale, stiamo parlando di Linz, non sempre, come dire, seguibile in tutte le sue traiettorie, però forse potremmo fare qualche chiacchierata approfondita anche su di lui prossimamente, no?
Sì, Linz appunto personaggio ambiguo, certamente con una traiettoria intellettuale non rivoluzionaria, quantomeno
assimilabile
ad altri intellettuali ben più militanti, sicuramente un pilastro della scienza politica mondiale, uno dei padri della scienza politica mondiale, di formazione liberale, che però in una fase del suo lavoro di ricerca ha fornito delle riflessioni, dei spunti importanti sullo sviluppo dell'autoritarismo in Spagna, quindi per comprendere un po' cos'è stato il franchismo è fondamentale anche dare uno sguardo a quello che ha fatto Linz, e anche per capire un po' qual è stata l'evoluzione e la costruzione dello Stato spagnolo e quindi capire anche come si sono generati i conflitti con le nazioni periferiche, come vengono definite in scienza politica, quindi al caso per capire un po' come si è sviluppato il conflitto in Euskal Herria o per capire quello che sta succedendo anche in Catalogna in questi mesi, è fondamentale anche fare riferimento agli studi di Linz, in particolare negli anni 70 lui ha fornito delle analisi lucide che pur da una posizione liberale di un politologo di Madrid, che però ha sciacquato in altre acque perché ha studiato all'estero, di fatto ha svolto l'attività principale, la sua attività principale di ricerca all'estero, ha fornito questi studi in cui spiega in maniera analitica e molto chiara come è avvenuto il processo di costruzione dello Stato spagnolo e quali sono i nodi nevralgici su cui si basa il conflitto in Euskal Herria, in Catalogna e nelle altre nazioni senza Stato all'interno dello Stato spagnolo. Quindi sì, sicuramente pur prendendolo con tutte le cautele del caso, una chiacchierata su Linz e la sua opera di ricerca può essere sicuramente interessante e fondamentale.
Va bene, avremo modo insomma con più tempo a disposizione, perché chiaramente non sono questioni che possono essere esaurite nel corso di pochi minuti. Nel frattempo ti ringraziamo moltissimo come al solito e allora risentirci il prima possibile.
Bene, sì, grazie a voi, un giorno a tutte e a tutti e ci risentiamo presto.
Benissimo, ciao, un abbraccio.
Ciao.
Lo siento, no lo puedo remediar, tu cara de culo nunca puedo levantar.
Lo siento, no lo puedo remediar, tu cara de culo nunca puedo levantar.
Lo siento, no lo puedo remediar, tu cara de culo nunca puedo levantar.
Lo siento, no lo puedo remediar, tu cara de culo nunca puedo levantar.
Allora, 11.01, ritorniamo in voce dopo aver salutato il nostro corrispondente, e nel corso della chiacchierata abbiamo parlato brevemente, abbiamo accennato alla dottrina Paro o Parot, che dir si voglia. Ne abbiamo parlato a lungo anche nel corso di molte trasmissioni in passato. Che cos'è la dottrina Parot? Sostanzialmente prende il nome da un famoso caso di scuola nella giurisprudenza spagnola. È l'attuazione che hanno fatto finora i tribunali spagnoli nei confronti di tutta una serie di processi relativi a prigionieri e prigionieri politici baschi, per cui per dirla in soldoni e in una maniera molto volgare, che certamente farà rizzare i capelli a chissà di queste cose, è quel sistema che consente di sommare le pene per diversi atti delittivi commessi dalla stessa persona, e tutto ciò fa sì che in pratica se uno, ed è sempre, stiamo parlando sempre di prigionieri politici, per dirla proprio papale, ha 10 condanne per lo stesso reato, le pene vengono cumulate e quindi si può essere condannati a 100, 200, 300 anni di prigione e via di questo passo. E la vicenda è stata portata all'attenzione del Tribunale dei Diritti Umani di Strasburgo, che ha annunciato che lunedì prossimo renderà pubblica la sentenza. La sentenza, che peraltro è stata già scritta, non si sa ancora che tipo di sentenza sarà, però insomma, da quello che si capisce dovrebbe essere una sentenza favorevole ai diritti delle prigioniere e dei prigionieri politici baschi. E che cosa succede? Succede che ci sono state diverse dichiarazioni per ora di esponenti della destra spagnola che hanno fatto sapere che comunque loro andranno avanti per il loro cammino, che però comunque sarà reso sicuramente più difficile da questa sentenza. C'è chi, come la segretaria generale del Partito Popolare, Maria Dolores del Cospedal, ha detto che il Partito Popolare lotterà su tutti i fronti per mantenere questa dottrina. C'è chi è andato oltre, ha raggiunto toni davvero biblici, come l'ex presidente del governo José María Aznar, che nel presentare un suo libro proprio a Donostia, nel cuore del paese basco, libro che ha come titolo Quando la cattiveria, quando la malvagità colpisce, insomma già capiamo che toni siano, Aznar ha detto che le cose vanno portate avanti comunque. Il terrorismo non ha giustificazione e bisogna che le forze del bene trionfino sulle forze del male. Non c'è bisogno di fare ulteriori commenti su questo. Certo, quella di lunedì sarà comunque una sentenza molto molto importante e vedremo che cosa succederà subito dopo. Ancora per quanto riguarda le notizie relative alla repressione, ai noi che fanno sempre, se non la parte del leone, comunque una parte molto importante nella cronaca politica, andiamo a Pamplona, come ricordava anche il compagno prima per telefono, un nuovo muro umano, un Henry Arresia, come si dice in lingua basca, ha cercato di evitare o comunque di ritardare a Pamplona l'arresto di un giovane militante basco, Luis Goñi, condannato a 6 anni di reclusione dai tribunali spagnoli perché accusato di aver militato in Scegi, l'organizzazione giovanile del movimento indipendente, una delle tante organizzazioni giovanili del movimento indipendentista, sciolta dai tribunali in nome della consueta dottrina, appunto, che tutto quello che si rifà alla sinistra indipendentista è relativo ad ETA. Dopo 2 mesi di latitanza, Goñi è ricomparso nel primo pomeriggio di domenica a Pamplona. Qui a frapporsi fra lui e la polizia sono scesi in piazza migliaia di persone. Parecchie ore è durato il confronto con la Polizia Nazionale. Solo intorno alle 2 di notte gli agenti in tenuta antisommossa sono riusciti a portarselo via. L'arresto è avvenuto quando nel pieno centro di Pamplona, in Plaza della Navarreria, resistevano ancora centinaia di persone, superstiti delle migliaia che nel pomeriggio avevano sfilato in corteo gridando slogan contro la repressione e confrontandosi con le consuete cariche della polizia, le pallottole di gomma, gli attivisti trascinati per metri nonostante tutto il corteo fosse improntato esclusivamente alla disobbedienza civile e alla resistenza passiva. Abbiamo costruito il muro popolare nella Navarreria nel cuore di Pamplona, è stato impressionante, ha dimostrato chiaramente che la società basca non è disposta a rimanere con le braccia conserte mentre si sequestrano militanti politici, aveva detto Luis Goñi, ricordando gli episodi simili che vi abbiamo raccontato che sono successi nei mesi scorsi a Donostia e a Ondarroa nella provincia di Biscaglia. Un arresto che, lo ricordiamo, è dovuto a un reato di opinione, è avvenuto poco prima dell'apertura a Madrid di vari maxi processi contro la sinistra indipendentista che interessano centinaia di persone. Ancora storie tristi che ci fanno tornare a tanti tanti anni fa, il 15 ottobre del 1993, quando due giovani militanti baschi, Joxan Lasa e Joxi Zabala, furono fatti sparire dai servizi di sicurezza spagnoli e i loro resti, coperti di calce viva, furono poi ritrovati ad Alicante, nel sud dello Stato spagnolo, e identificati 12 anni più tardi. Oggi questa vicenda è ricordata da tanti giornali e media solidali, diciamo così, nel Paese Basco e non solo, che cercano di ripercorrere questa storia atroce. I due giovani militanti furono sequestrati, torturati a morte, infine occultati in un pozzo, mi pare di ricordare, in quel di Alicante, dove poi sarebbero stati ritrovati 12 anni più tardi, del 1995. In particolar modo il quotidiano basco Gara oggi dà voce alle famiglie dei due, che ricordano tante lotte per riuscire a ristabilire, non a riscoprire, ma a ristabilire la verità, e tutto il dolore che si sono portate dietro. E ricordano anche l'appuntamento che si terrà domani, come ogni anno, di fronte al monumento che si trova nella cittadina di Tolosa, vicino cittadina di Tolosa, Bentaundi, per ricordare i due, appunto, che furono sequestrati e torturati a morte dalla Guardia Civile. Una delle tantissime storie di questo tipo, purtroppo, della storia recente e meno recente non solo del Paese Basco ma di tutto lo Stato spagnolo, su cui si preferisce di solito mantenere il silenzio. Sono le 11:13, abbiamo ancora qualche minuto a nostra disposizione. Volevamo impiegarlo anzitutto per raccontare in maniera un pochino più ampia di quello che abbiamo avuto modo di fare nel corso della rassegna stampa il lungo articolo, ben due pagine, dedicato alla Catalogna sull'edizione odierna delle Monde Diplomatique. E articolo abbastanza corretto, e non sempre Le Monde Diplomatique, quando si avvicina a questi temi, riesce ad avere una visione abbastanza oggettiva. Stavolta ci sembra di poter dire che questo Jean-Sébastien Mora ha colto nel segno. La società catalana si schiera per l'indipendenza, scrive, è il titolo dell'articolo, rifiuto dell'austerità e riaffermazione dell'identità culturale. L'articolo è molto lungo e non può essere certo riassunto, vi invitiamo, se siete interessati, a approvvigionarvi di una copia del giornale, perché è davvero molto interessante. Ci sono tutta una serie di citazioni e estratti che vale però la pena di leggere, e fra l'altro diciamo non solo di fonte indipendentista, ma spesso neanche di fonte catalana. C'è per esempio un sociologo della Complutense di Madrid, dell'Università Complutense di Madrid, Mario Dominguez, che a un certo punto dice: per la prima volta dopo la transizione del 1975, la lotta per la sovranità della Catalogna è concepita come una lotta civile articolata a partire dal basso, che cerca di diventare una lotta di massa. In precedenza la Generalitat, il governo della comunità autonoma, conduceva gran parte delle iniziative istituzionali. Dopo la vittoria della destra di Aznar nel 2000 le relazioni si sono inasprite col presidente del Consiglio che affermava tranquillamente una sorta di nazionalismo castigliano. Da qui anche la mutazione in senso popolare dei sentimenti prevalenti all'interno della Catalogna. Nel 2012 i movimenti popolari catalani si sono imposti nel dibattito sovranista, come si dice da quelle parti, fino allora molto istituzionale, prendendo una serie di iniziative inedite: la creazione del cosiddetto ANC, gli appelli alla disobbedienza civile e fiscale, il processo destituente costituente, la creazione dei territori in Catalan. E da allora le prese di posizione hanno penetrato tutta la sfera sociale. Si è arrivati così all'11 settembre del 2012, il giorno della celebrazione della Diada, che è una festa nazionale in Catalogna, quando a Barcellona ha sfilato 1,5 milioni di persone. E poi va avanti ancora a lungo l'articolo, raccontando per esempio quanto sia complesso una realtà urbana come quella di Barcellona. C'è un interessante focus in uno dei quartieri più popolari, più periferici della capitale catalana, Cornellà de Llobregat, un quartiere che è stato per anni il punto di arrivo di decine di migliaia di immigrate e immigrati provenienti dalle regioni più povere dello Stato spagnolo, e che adesso, ovviamente, adesso insomma nel corso degli ultimi anni poi si è convertito, come è accaduto anche in tante altre città italiane, in quartiere di residenza di persone provenienti da paesi fuori dall'Unione Europea. E segnala anche Mora che per ora l'Unione Europea ha detto che in caso di indipendenza il neonato Stato catalano non entrerebbe immediatamente nell'Unione Europea, anzi ne sarebbe automaticamente fuori, cosa di cui Madrid si è rallegrata, ma in molti pensano che questa potrebbe essere come dire un'arma a doppio taglio, visto l'attuale stato dell'Unione Europea. Fornire a uno Stato partecipante o un nuovo Stato, comunque che prima faceva parte di uno Stato partecipante all'Unione Europea, una sorta di via d'uscita potrebbe essere, come dire, anche un rischio per chi sta a Bruxelles. Comunque la partita ovviamente è tutta da giocare, è tutta da verificare. Barcellona ci sono enormi movimenti sociali che continuano ad andare avanti nonostante il silenzio dei media, che dopo l'esplosione del fenomeno cosiddetto degli indignados e delle indignadas hanno lasciato un po' perdere quello che succedeva a Barcellona, ma succedono ancora tante cose che cerchiamo in qualche modo di raccontarvi. Da qui al prossimo anno sicuramente ne vedremo ancora delle belle. Sono le 11:20, chiudiamo con il capitolo feste, festività e auguri per parlare di del 12 di ottobre, giorno che è da poco trascorso, era esattamente 3 giorni fa. Il 12 d'ottobre è uno dei giorni al mondo più pieno di festività che ci sia, ed è curioso come la stessa festa abbia tanti significati differenti e spesso divergenti a seconda di dove la si festeggi per l'appunto. Nello Stato spagnolo il 12 di ottobre è la festa nazionale della Spagna e si ricorda in Spagna e anche altrove l'arrivo di Cristoforo Colombo nelle Americhe. Lui pensa di essere arrivato nelle Indie, quindi la presa di possesso di quel nuovo territorio da parte della corona spagnola. Nello Stato spagnolo è una festa dai contenuti pesantemente nazionalisti e reazionari. C'è una sfilata militare a cui partecipa il re, la famiglia reale, tutto il governo, ed è una festa in cui si mette l'accento, si rimarca il carattere unico, unitario, privo di crepe dello Stato spagnolo, uno Stato che è monolitico. Si festeggia la Hispanidad, che è Hispanidad per tutte e tutti, e nel corso degli anni passati, specie all'epoca della dittatura franchista, era una festa che stava proprio a significare praticamente il tallone di ferro su chi si opponeva, sia per ragioni nazionali, sia per ragioni sociali, sia, come è il caso delle cose di cui ci occupiamo, per tutte e due le vicende. Lo stesso giorno, lo stesso 12 di ottobre, viene festeggiato però anche dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, con modalità decisamente diverse. In qualche caso si chiama Dia della Rasa, un termine che è molto brutto e può apparire molto brutto, ma ha un carattere, o perlomeno in molti casi ha assunto in sé un carattere che era di orgoglio dell'elemento come dire nativo nei confronti di chi veniva da fuori, di chi era venuto a conquistare. In altri casi è diventato per esempio il giorno della resistenza indigena, come accade in Venezuela, quindi dando ancora più spessore a questo tipo di rivendicazione. Ed è un giorno per esempio molto molto importante negli Stati Uniti d'America, perché è il giorno in cui milioni di persone provenienti dal Messico, dal Centro America, dal Sud America, in qualche modo festeggiano la propria presenza in un territorio che spesso e volentieri è o è stato inospitato nei loro confronti, un territorio dove per arrivare spesso si sono versate lacrime e sangue, e tanti non sono neanche arrivati. È un po' quello che succede a Lampedusa, nel canale di Sicilia, dalle nostre parti. Lì succede fra il Rio Bravo ed il Rio Grande. E poi, per inciso, il 12 ottobre per in particolar modo per le comunità italiane, per le persone di origine italiana sempre in Nord America, è soprattutto il Columbus Day. Tanti nomi per un solo motivo, una sola ragione. E qui in questo caso il Columbus Day è stato soprattutto in anni passati un giorno di orgoglio nazionale per tante persone che erano andate in America perché se la passavano proprio molto molto male qui a casa nostra, e che anche in America, anche in Nord America, prima di passarsela un po' meglio, ne hanno dovuto sputare di sangue e di lacrime per cercare di migliorare un po' la situazione. Insomma, questa è un po' la storia molto rapida di questo 12 ottobre. Se così vi va di cercare di entrare meglio nella dinamica spesso confusa di questa festività. C'è una bellissima puntata dei Sopranos che racconta appunto questo 12 ottobre che si svolge a Jersey City, insomma nelle vicinanze di dove abitano i Soprano, una nota famiglia mafiosa italo-americana che ha dato vita a uno dei più bei sceneggiati televisivi mai trasmessi. E c'è questo Columbus Day con gli italiani che lo vogliono festeggiare assolutamente perché è il loro giorno, è la giornata del loro orgoglio, delle loro rivendicazioni, in cui si ricorda tutto quello che hanno fatto per i VIP. E mentre loro festeggiano il Columbus Day con tutta la sfilata che potete immaginare, dall'altra parte della strada arriva una manifestazione di nativi americani che festeggiano, diciamo, che ricordano il Columbus Day, ma dalla parte loro, dalla parte di chi dall'arrivo di Colombo non ha avuto che disperazione, lutti e stragi. E insomma è un buon modo per approcciarsi un po' a questo tipo di giornata. Noi ne approfittiamo per non diciamo festeggiare, per esprimere un abbraccio nei confronti delle tante e dei tanti che dal Sud America, dal Centro America, dai paesi latini sono venuti qui nel nostro paese a vivere, ad abitare e a lavorare, persone che si stanno apprestando a diventare la prossima emergenza sicurezza, ai noi. L'abbiamo letto stamattina in rassegna stampa, è da qualche giorno che sta bollendo sui vari quotidiani. Siamo alla vigilia di una nuova emergenza sicurezza. Nuova emergenza sicurezza quale sarà? Sarà le bande, le gang di latinoamericani, di giovani e giovani latinoamericani, e quindi emergenza latinoamericani più in generale, e quindi insomma ogni tanto c'è bisogno di un capro espiatorio. Probabilmente i prossimi potrebbero essere tutte e tutti loro, secondo uno schema che ai noi ben conosciamo e a cui dobbiamo assolutamente far fronte sin da adesso, senza nessun tipo di remora e timidezza, altrimenti si va a finire come abbiamo visto si sta finendo in altri paesi europei. Quindi tanti auguri a loro, anzi tanti auguri a tutte e tutti voi se ci state ascoltando, e tanti auguri anche a Perico Salavarria, personaggio leggendario nel Paese Basco, un prete operaio che ha abbandonato la tonaca tanti anni fa per fare il minatore in quel soprattutto di Triano, ma insomma in tutta una serie di paesini dell'entroterra industriale di Bilbao, una lunghissima attività come sindacalista, anche diversi problemi con la giustizia. È stato festeggiato degnamente questo fine settimana in quella di Triano, proprio il paesino dove vive, ha vissuto, ha lavorato, ha militato per tanti anni. Insieme a lui c'erano la segretaria generale del LAB, del principale sindacato della sinistra basca, Ainhoa Echaide, c'erano tantissime lavoratrici e lavoratori, c'era lo scrittore militante ed ex prigioniero politico Paul Asensio, c'erano rappresentanti dei minatori delle Asturie, rappresentanti di alcune formazioni comuniste delle Asturie, soprattutto legati a Perico dalla comune militanza in miniera, e davvero tantissime persone. Alla fine della festa ha suonato un gruppo che si chiama Rojo Cancionero. Noi oggi andiamo a chiudere appunto con la canzone che ieri ha chiuso questi festeggiamenti.
Cambia lo superficial, Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. La
cambia al más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia
todo, todo cambia.
Cambia, todo cambia.
Pero no cambia mi amor. Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en mi tierra castellana.
Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Todo, todo cambia.
Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Todo cambia.
Allora, le 11:34, minuti primi, ancora tantissimi auguri da parte nostra a Perico Solabarì, a tutte e tutti quelli che lo hanno accompagnato nella sua lunga e bellissima vita. E non potevamo non chiudere con un compleanno, dopo aver ricordato tante persone che non ci sono più, da Lasa e Zavala fino a Joseba Masias. Terminiamo qui Radio Euskadi quando sono le 11:35, ricordandovi come sempre il contatto mail radioscadi@autistici.org, 0649750 invece è il numero di telefono della radio, www.ondorossa.info il sito su cui potrete riascoltare anche questa trasmissione in streaming. Per quest'oggi è proprio tutto, Radio Scadi vi dà appuntamento a martedì prossimo. Ancora un saluto a tutte le giovani e giovani latinos, o come comunque li si voglia chiamare, di questa città e non solo di questa città, che la rendono molto più bella di quanto già sia. Noi sappiamo bene da che parte stare e lo diciamo perché nei prossimi giorni, nelle prossime settimane assisteremo ancora all'ennesima valanga di letame vomitata dai soliti noti, ma l'importante è sapere da che parte stare, e questa radio per fortuna già da tanti anni sa bene da che parte stare. E un saluto ancora, le trasmissioni proseguono fra circa un quarto d'ora con i prossimi appuntamenti. Ci hanno chiamato dicendoci giustamente che se si parla di miniere e minatori si può concludere solo in una maniera, e quindi concludiamo in questa maniera.